Matteo 5, il meraviglioso discorso della montagna, del monte, discorso che parte dal 5 e arriva al capitolo 7. Io vi leggerò soltanto l'8, vi faccio rimanere seduti, tanto sono solo pochissime parole, ma queste parole hanno un impatto e possono avere un impatto travolgente nella nostra vita, se noi le mettiamo in pratica. Matteo 5, 8 dice: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Lo rileggo. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Amen. Ho cercato puro cosa significa, lo possiamo già capire da noi, però ho voluto vedere tutti i significati della parola greca. Questa parola puro significa pulito, purificato dal fuoco, come una vite purificata dalla potatura adatta a portare frutto, libero dal desiderio corrotto, dal peccato e dalla colpa, libero da ogni mescolanza di ciò che è falso, sincero, genuino, irreprensibile, innocente, incontaminato dalla colpa. Quando ho letto questo ho detto: Signore, ma quando mai io sono così? Ma quando mai io potrò raggiungere questo livello di beatitudine? Però se Gesù lo ha detto, vuol dire che si può fare. Amen. Gesù non ha mai proposto uno standard di vita cristiana basso, il livello è alto. Gesù non ha detto: cercate di essere il meno contaminati possibile. Perché io faccio sempre questo esempio: se avessi un bicchiere d'acqua puro, o con una goccia di veleno o con 10 gocce di veleno, io non lo berrei. E io voglio dirvi una cosa, fratelli, e non credetemi, non sto accusando nessuno di impurità, non sto dicendo a qualcuno che ha il cuore in disordine, ma lo dico prima a me. Noi siamo dei vasi nei quali il Signore ha messo un'acqua pura, meravigliosa. E quando noi ci approcciamo al nostro prossimo, sia se parliamo di rapporti interpersonali in chiesa, ma anche se parliamo di rapporti con i non credenti, con compagni di scuola, vicino di casa, noi siamo un vaso al quale gli altri si accostano e vogliono trovare qualcosa da bere che sia diverso dall'acqua, dico così, del pozzo di Giacobbe. Vi ricordate a cosa mi riferisco? Signore, fa che la mia vita sia una fonte di acqua pura e che quando gli altri la vengano a desiderare a bere possano trovare qualcosa di meraviglioso, che non dipende da me, perché non è merito mio. L'acqua pura non è merito mio. Penso che in questa regione siete pratici di acque meravigliose e sapete che l'acqua è pura perché passa attraverso delle rocce che la arricchiscono di sali minerali, è pura perché la purificano anche. Quindi non è un merito da scrivere a noi, è qualcosa che viene da parte del Signore. E io voglio dirvi anche un'altra cosa, che la purezza non va confusa con perfezione umana. Gesù non ha detto beati coloro che sono perfetti, perché l'unico che io ricordi che è perfetto, che è stato perfetto, è perfetto, ma è stato perfetto come uomo è stato Gesù. C'è qualcuno perfetto qui questa mattina? Perché se lo sei mi meraviglio che tu sia ancora qua, dovresti stare in cielo. In realtà noi siamo perfetti agli occhi di Dio, ma questo è un altro discorso. Ma quindi la purezza non è perfezione umana e non è neanche ingenuità. A volte uno dice quella persona è pura, come per dire ingenuo. No, l'ingenuità non è una buona qualità. Piuttosto l'innocenza è una bella qualità. Ma come si fa? Signore, come si fa a essere puri? In un mondo corrotto, contaminato, dove le mosche morte vogliono entrare continuamente nell'olio del profumiere, dove se non vengono dall'alto le mosche vengono dal basso le piccole volpi che vogliono entrare nella vigna. Voi mi capite quello che sto dicendo, no? Questa qualità come può essere nostra? Fratelli, voglio dirvi una cosa, che la purezza non soltanto è una beatitudine, c'è una gioia meravigliosa. Diciamo la verità, quando il Signore ci ha salvati, in quel giorno ci sentivamo perfetti. E lo eravamo in realtà, perché il Signore aveva tolto da noi un cuore ammaccato, non vi scandalizzate, putrefatto, brutto, puzzolente di peccato, e aveva messo un cuore nuovo, e ci sentivamo già in cielo. E c'è una vedete, Davide è un teologo, forse noi scambiamo i salmi per parola di Dio di serie B o solo per aiutarci a pregare, a lenire i nostri dolori, ma i salmi contengono teologia. E quando il re Davide nel Salmo 51 dal versetto 10 dice: «Oh Dio, crea in me un cuore puro, metti dentro di me uno spirito nuovo, non mi rigettare dalla tua presenza e non mi togliere lo spirito tuo santo, rendimi la gioia della salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga». Ecco qua la teologia della salvezza. Davide ha detto in pochissime parole quello che noi questa mattina vogliamo continuare a imparare. Un cuore puro non è soltanto un vedere Dio un giorno quando saremo nel cielo, quando Lui tornerà. Ma un cuore puro significa vedere Dio qui sulla terra ogni giorno. Vederlo con gli occhi di chi ha degli occhi sinceri, con chi, adesso lo vedremo, anzi ve lo dico subito, con chi ha una motivazione, uno scopo, dei sentimenti puri. Non è perfezione umana, perché io non sono perfetto, voi non siete perfetti, cadiamo, ci sporchiamo, ci rialziamo, pecchiamo, chiediamo perdono al Signore, ma la purezza è qualcosa che entra nel nostro cuore e siccome Dio non mette le pezze alle nostre vite, non mette una toppa nuova su un vestito vecchio, Dio fa qualcosa di nuovo. E quindi se noi vogliamo che il nostro cuore sia puro, prima di tutto dobbiamo dire: Signore, io ti do il mio cuore, figlio mio, dammi il tuo cuore. Molti pensano che le impurità siano soltanto adulterio, fornicazione, omicidio, bugie, avarizia. No, fratelli, adesso vi dirò delle cose che mi hanno fatto capire in questo periodo che il mio cuore non era puro. L'amarezza rompe il cuore. Quella che noi chiamiamo, no, non è che, e ve lo dico con veramente in punta di piedi, io non è che odio, solo che mi ha fatto del male, diciamoci la verità, e a volte un po' di rancore va a finire sotto sotto, sapete? Come quando tu c'hai la bottiglia dell'olio, del vino, e finché la bevi a tre quarti va bene, poi scopri che sotto è rimasto qualcosa. Signore, io non è che sono impuro, però ho un dubbio su di te. Signore, sento che questa ferita non me la meritavo, che questa cosa non me la meritavo, mi hanno fatto del male, ho avuto una caduta, sono inciampato, ho avuto dei pensieri sbagliati, delle radici di amarezza. Fratelli, tutto questo rendono velenosa la nostra vita. Il Signore questa mattina vuole dire, come l'ha detto a me: figlio mio, dammi il tuo cuore. Smettila di pensare, di ragionare su cose che tu non puoi capire. Vieni a me, dammelo. Io lo voglio rinnovare, io lo voglio lavare. Sapete, per purificare qualcosa ci sono tanti modi. Innanzitutto c'è l'acqua. Noi abbiamo un'acqua speciale. Con tutto il rispetto per l'acqua dell'Umbria, della Puglia, della Toscana, ma noi abbiamo l'acqua della parola di Dio. Ogni tanto mi giro anche da voi, non vi preoccupate. L'acqua della parola di Dio. Quando leggiamo la parola di Dio ci dobbiamo fermare parola su parola. Pensate che quando ho riscoperto, che io conoscevo questo versetto, l'ho letto una parola alla volta: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Quando il cuore non è puro noi vediamo tutto sbagliato. Quando mio padre lavorava gli facevano sempre degli scherzi. Ma quanti? Mio padre lavorava all'IBM. Era un uomo che aveva appena la quinta elementare, però aveva, per la sua voglia di fare, aveva sempre degli incarichi particolari. Un giorno un suo collega prese il nastro adesivo e glielo mise sugli occhiali. Mio padre arrivò a un cliente, si mise gli occhiali, prese la pezza per pulirli e non si rese conto che c'era il nastro adesivo. Poteva pulire. Poteva rimetterli, vedeva sempre ombrato. Ora, al di là di questo scherzo, che poi, diciamo, nell'amore del Signore gli ha fatto pagare amaramente al suo collega, a volte noi vediamo le cose in una maniera distorta, ma non perché sono storte, ma perché sono i nostri, capitemi, tra virgolette, occhiali che vanno puliti. Signore, la tua parola mi purifica. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E quando è che noi pecchiamo contro Dio? Quando noi pecchiamo contro il nostro prossimo. E quando noi, sapete che in realtà i comandamenti che Gesù ha dato non sono due, ma sono tre. Ama il Signore Dio tuo, non andate a dire in giro che faccio dottrine nuove, ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso. Domanda. Senza fare della nostra vita un idolo, ma noi ci amiamo? O ci disprezziamo? O ci guardiamo nello specchio e diciamo, Signore, ma perché? Perché sono diventato così? Perché mi hai fatto così? Perché mi hai messo in questo luogo? Perché mi hai dato questa situazione? Io lo so che a volte ci troviamo in famiglie problematiche, in economie disastrose. Noi in Italia abbiamo imparato cosa significa sopravvivere nonostante tutto e tutti. Però io vi dico una cosa questa mattina. Signore, aiutami ad apprezzare te per quello che fai in me. E poi potrò apprezzare il mio prossimo e potrò amarlo. Signore, fa che la tua parola mi lavi di tutta quell'amarezza, sofferenza. Io non vi conosco. La cosa bella di quando predico fuori dalla mia chiesa è che io non conosco le problematiche degli altri. Quindi sono sicuro che le famose frecciatine non le posso tirare, perché io non sono Robin Hood. Signore, questa mattina voglio dire, se c'è qualcuno che ha il cuore rotto, amareggiato, un cuore che non riesce più a guardare di fronte a sé senza vedere qualcosa di negativo, e succedono, vi posso assicurare che anche a noi pastori ci sono quei periodi che dove guardi e guardi vedi solo grigio. Poi arriva il Signore, ti lava quegli occhi, ti lava quel cuore, tu ricominci a vedere i colori, e i colori sono meravigliosi. I colori dei miei fratelli, i colori della vita, i colori del creato. Ricominci pure a vedere quelle cose che prima avevi trascurato. Signore, questa mattina lava il mio cuore perché deve essere puro. Amen. Ma non solo l'acqua. Abbiamo bisogno anche del fuoco. Dice Pietro che l'oro e l'argento, che pure vengono provati, sciolti al fuoco, quel lavoro non li distrugge, li fa diventare liquidi, ma poi quando passano da quel filtro e si risolidificano, diventano più preziosi. Stai passando per il fuoco. E dici, ma, perché non così, forse come me, ma diciamo, ma che è successo? Stavo rifiatando, andava tutto bene. Andava forse anche troppo bene. Poi all'improvviso arriva una prova, e non una, poi arriva la seconda. Perché sapete, a volte le difficoltà con noi fanno le agapi, si riuniscono e ci vengono a trovare. E io ve lo dico così, quasi come se fosse uno scherzo, ma è successo, non vi dico cose che non sono successe nelle nostre vite. Tu dici, ma che succede, Signore? La tempesta, la seconda tempesta, piove dall'altro, la barca si riempie di acqua. Ma che sta succedendo? E poi dici, Signore, ho imparato, non ti voglio chiedere il perché, ma ti voglio dire, offro la mia vita a te, il mio corpo, la mia mente, il mio cuore, è tutto tuo, lo offro in sacrificio. E sapete nell'Antico Testamento qual era il metodo che usava Dio per gradire un sacrificio, quello di Abramo, quello di Elia? Il fuoco dall'alto, perché c'è il fuoco dal basso, che è quello della difficoltà, del problema, della prova, della tentazione, ma poi arriva il fuoco dall'alto. Signore, da quanto tempo sul mio altare, che pure lì, prego, mi consacro, non scende più fuoco. Questa mattina, Signore, scende il tuo fuoco in mezzo a noi e bruci tutto quello che è impuro. Vado verso la fine. La purezza è potenza. Perché la mia vita, ho chiesto io, Signore, in certi momenti non funziona più? Manca potenza. Perché quello che c'è dentro di te, è stata la risposta dello Spirito Santo, non è puro. Ma la cosa bella è che quando gli altri vedono le nostre impurità, è umano, quindi state tranquilli, non ve la prendete più di tanto, puntano il dito e ci accusano. Quando Dio invece vede la nostra impurità, non ci punta il dito, interviene e ci toglie il cuore vecchio, ci dà un cuore nuovo, uno spirito nuovo e ci fa stare alla sua presenza. La purezza rende vero e sincero il nostro amore. Paolo a Timoteo dice, lo scopo di questo incarico, di quello che Dio aveva dato a Timoteo, è l'amore che viene da un cuore puro. Quando io sono puro davanti al Signore, quando Lui mi purifica, il mio amore è puro, non è contaminato, non ha un secondo fine, è un amore che riesce a passare sopra anche alle offese, che perdona 70 volte 7, veramente. Io mi rendo conto che non è mio il perdono che ho dato in certi momenti, perché quando uno ti pesta un piede, perdonatemi l'esempio banale, è facile dire ti perdono, Ma quando uno ti toglie qualcosa di dosso, ti toglie la reputazione, ti toglie la felicità, ti ferisce alle spalle, ti tradisce mentre magari un minuto prima ti ha detto io sono il tuo migliore amico, non ti tradirò mai. Come fai a perdonare con il nostro cuore umano? Abbiamo bisogno del perdono del Signore. Abbiamo bisogno di un cuore nuovo che dice io non dimentico quello che hai fatto, perché non è vero che il perdono dimentica. No, no. Ricorda molto bene, ed è per questo che sceglie di perdonare, perché se lo ricorda, perché se dimenticassero, se uno ci desse una botta in testa e dimenticassimo i torti subiti, sarebbe facile perdonare. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, poi da una buona coscienza, da una fede sincera. E Pietro dice, in prima Pietro 1, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore. La purezza non è automatica, deve essere un desiderio. Signore, perché a volte ci sono dei giorni tristi? I giorni tristi arrivano non soltanto per le difficoltà, fratelli, ma arrivano quando, lo voglio dire nella maniera più, diciamo, più semplice possibile, non accusatoria, non sto accusando, credetemi, ma quando c'è qualcosa che interferisce nel nostro rapporto con Dio. E cosa posso fare, Signore? Come posso risolvere il problema? Il luogo più bello della terra, dove puoi risolvere tutti i problemi, sapete qual è? La tua e la mia cameretta segreta. Entra, chiuditi a chiave. Io ho capito subito quel significato di chiudersi a chiave, perché all'inizio della mia conversione io passavo tante ore in ginocchio, in preghiera, con la testa in mezzo alle gambe, come Elia. E un giorno mia madre non era convertita, aprì la porta, entrò, mi guardò e disse «Che è successo? Non stai bene? Stai avendo le convulsioni?» «Ma sto pregando, ti prego, chiudete la porta, fratelli, chiudete la porta della vostra mente quando pregate, non fate entrare i pensieri, i dubbi, le cose da fare, il mutuo da pagare, il parente che ti suona al citofono, il telefono, lasciatelo fuori, ma lasciamo che la nostra cameretta segreta sia il luogo dove il Signore, quella stanza che Geremia vide, dove il vasaio stava modellando l'argilla, la cosa bella di quel passo è che c'è scritto, perché a noi ci capita, succede tante volte, che il vaso che stava facendo si guastò. Si è mai guastata la tua vita, la mia tante volte. Ma la cosa bella di quel passo è che Dio non prende quell'argilla e la butta via. Sapete cosa c'è scritto? Da capo. Permettiamo a Dio di ricominciare di nuovo con noi. Si può fare sempre, anche a 80 anni, anche a 90 anni. Signore, però questa volta sono caduto veramente in basso. Non hai più in basso delle mani del Signore. Perché Davide quando peccò disse, va bene, nell'episodio del censimento, è meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini, perché nelle mani di Dio c'è misericordia. Lasciati andare nelle mani di Dio. La purezza è un desiderio. Chiunque ha questa speranza in Lui, in Gesù, si purifica come Egli è puro, dice prima Giovanni 3. Non imporre con troppa fretta le mani ad alcuno, scusate, e non partecipare ai peccati altrui. Conservati puro. Come faccio a conservarmi? Quindi non solo mi devo purificare, ma mi devo anche conservare puro. È possibile? Sì, Signore, costantemente sotto il fuoco della Pentecoste. Ho sentito qualcuno dire, fratelli, noi dobbiamo tornare alla chiesa di Atti 2. E io ho detto, no, noi dobbiamo tornare alla chiesa di Atti 4. Perché Atti 2 loro non sapevano quello che stava accadendo. Atti 4 c'era consapevolezza. Conoscevano le insidie che c'erano fuori da quel luogo. Sapevano che qualcuno si era coalizzato contro Gesù. Erano coscienti di quello che era avvenuto. Avevano ricevuto pienezza. Loro vollero un'altra pienezza. E chissà quante altre. Nelle nostre schede di adesione al registro di chiesa non dovremmo scrivere sei stato battezzato nello Spirito Santo, dovremmo scrivere sei ripieno oggi di Spirito Santo. Io voglio questa pienezza e la voglio ogni giorno. Oddio, crea in me un cuore puro. La purezza ci rende vasi nobili, adatti all'opera del Re. qui in questo luogo, e anche quelli che staranno guardando attraverso internet, non c'è nessuna persona inutile nell'opera di Dio. Guai. Certo, c'è chi deve salire su un pulpito, c'è chi deve aggiustare, non lo so, le cose nei vari uffici, c'è chi deve fare le pulizie, c'è chi deve aprire e chiudere la chiesa, il locale di culto, c'è chi deve badare all'impianto elettrico, ma siamo tutti vasi utili all'uso del Maestro. Quello che tu non servi è una parola del diavolo. Invece il Signore dice che io ti ho creato per uno scopo, e questo scopo è quello di servirmi. Se uno dunque si conserva puro da quelle cose, cioè le chiacchiere, le maldicenze, le favole, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Nessuno ci deve dire bravo, nessuno ci deve battere le mani. Anzi, sapete che succede? Che più serviamo Dio e più qualche volta veniamo considerati in una maniera sbagliata, fraintesi, sembra che vogliamo primeggiare, in realtà ci vogliamo solo disporre, perché il mio premio ce l'ha il Signore. È scritto in Apocalisse, ecco io vengo e porterò con me il premio da dare a chi mi ha aspettato. Perché Gesù ha detto chiaramente che quando Gesù tornerà, che quando lui tornerà, vorrà trovare la Chiesa indaffarata. Trafficate finché io venga. Signore, fa che la mia vita sia pura, il mio servizio sia puro, la mia opera sia pura, i miei sentimenti siano puri, e questo lo puoi fare tu. Vogliamo chiudere un attimo gli occhi. Beati, beati, che è più che felici. Ed è più di una felicità che viene dall'assenza di problemi, ma la beatitudine è la gioia del Signore in mezzo ai problemi. Perché tu sei speciale. Tu sei stimato, dice il Signore. Sei amato, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Prima di essere parte della Chiesa, tu sei mio. Voi siete la pupilla del mio occhio. E la pupilla di Dio deve vederci bene. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Come Giobbe possiamo dire, un giorno lo vedrò a me favorevole. Avevo sentito parlare di te, ma oggi l'occhio mio ti ha visto. Vedranno Dio i puri di cuore nelle scelte che fanno. Vedranno Dio i puri di cuore nella gente che ha bisogno di Gesù. I puri di cuore vedranno Dio nella propria vita quando agisce e guida nelle scelte. Vedranno Dio i puri di cuore quando non ci sarà più nessuno accanto a loro. Quando nelle tue lacrime dirai sono rimasto solo, Signore. Dio asciugherà quelle lacrime. E come Maria Maddalena sentirai la voce che ti chiama da dietro, Maria. E tu ti girerai e ti renderai conto che il tuo Rabbunì è sempre stato lì, vicino a te. Non sei mai stato solo. Vedranno Dio operare in quello che gli altri sognano soltanto. Perché Dio ha messo un sogno dentro di te. E non ci sarà cisterna, non ci sarà carcere, non ci sarà famiglia che ce l'ha con te, che potrà impedire ai sogni che Dio ha messo nella tua vita di adempersi, perché Dio te li ha dati. E soprattutto un giorno vedranno Dio che li accoglie i puri di cuore alla fine dei loro giorni sulla terra. Questa mattina, Signore, io ti prego, senza fare un appello con mani alzate o per venire qui davanti, senza fare questo, Signore, io ti prego e ti dico, Signore, dammi ogni giorno un cuore puro. Amen. Dai a ciascuno di noi, Signore, questa qualità che non è umana, che non è il frutto degli nostri sforzi, che non arriva per magia, perché tu non fai magie. Che a volte il costo della rinuncia totale a noi stessi, Signore, è il costo del sopportare prove che sembrano schiacciarci, ma in realtà vogliono solo liberarci da alcuni pesi. Signore, tu conosci se questa mattina in questa assemblea c'è qualcuno che ha un cuore pieno di spine, con delle radici amare, o addirittura forse un cuore che si sta indurendo, un cuore in mezzo alle spine, al terreno con le pietre, o addirittura sulla strada. Questa mattina tu non dici, però hai peccato, no. Tu dici, vieni a me. Tu che sei stanco, aggravato, deluso, depresso, e io ti darò riposo. Oh Dio, crea in me un cuore puro. Forse proprio oggi hai detto, io non ce la faccio più. E invece Dio ti dice questa mattina, con me tu ce la farai. Tu entrerai nella terra promessa. Se solo alzi gli occhi ai monti e vedi da dove ti verrà l'aiuto. Grazie Padre, per il tuo amore immenso, per quello che farai questa mattina, non per merito mio, oh mai sia, ma per merito di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Continuiamo a lodare il Signore, Dio vi benedica.